File 21. Il 18 gennaio 1943 le SS entrarono nel ghetto per prelevare circa 8.000 persone su ordine di Himmler. Inaspettatamente si trovarono di fronte ad un'opposizione armata. Lo stesso giorno Ringelblum subì una grave perdita. I tedeschi uccisero Gitermann, uno dei suoi amici più cari. Questo episodio gli fece capire che non sarebbe potuto rimanere nel ghetto molto a lungo, che avrebbe dovuto passare nel lato ariano per cercare di salvare la moglie e il figlio. Era attanagliato dai sensi di colpa, poiché non voleva abbandonare il lavoro dell'archivio e allo stesso tempo pensava che non fosse giusto cercare di salvarsi quando altre persone non ne avevano la possibilità. Era anche ben consapevole che una scelta simile avrebbe suscitato malumore tra chi lo considerava un punto di riferimento e si aspettava che non se ne andasse. Decise di partire dopo molte esitazioni, ma fece ritorno diverse volte nel ghetto. Il destino dei bambini ebrei e dell'elite culturale gli stava particolarmente a cuore e fece qualsiasi cosa per salvarli. Nel mese di gennaio o febbraio 1943 pensò fosse arrivato il momento di seppellire anche la seconda parte dell'archivio. La prima parte era già stata sotterrata da Liechtenstein nel 1942. Per Ringelblum, scrivere e raccontare continuò ad essere un dovere morale al quale non poteva sottrarsi. Il 19 aprile del 1943, giorno in cui ebbe inizio l'insurrezione del ghetto, fu catturato dai tedeschi e deportato nel campo di concentramento di Travniki, a circa 40 km a sud-est di Lublino. Fortunatamente, alcuni amici seppero attraverso diversi contatti ritrovarlo e liberarlo. L'esperienza del lager, però, lo aveva cambiato profondamente. In seguito alla distruzione del ghetto nel maggio del 1942, Leonhard Scheibs e i suoi collaboratori si ritrovarono quasi tutti dispersi, ad eccezione di Erschwasser e pochi altri che si erano nascosti clandestinamente nella zona ariana. Alcuni dei colleghi dell'archivio erano già stati deportati nei campi di sterminio o uccisi direttamente nel ghetto dai tedeschi. Nonostante le paure e la ricerca continua di un rifugio sicuro per sé e la famiglia, Ringelblum aveva in mente altri progetti letterari, tra i quali quelli di comporre un saggio sul movimento resistenziale nel campo di Travniki, dove era stato prigioniero. Dall'agosto del 1943, Ringelblum, la moglie e il figlio trovarono rifugio in un bunker sotterraneo condiviso con altre 38 persone, che prese il nome di Crisia. All'interno del nascondiglio, lo storico continuò a svolgere il suo lavoro e scrisse 4 saggi, 2 dei quali furono in seguito ritrovati nell'archivio. I temi maggiormente trattati erano la storia, la politica, il mutuo soccorso, insieme a quello della resistenza, che divenne il principale filo conduttore degli avvenimenti in corso. La paura più grande di Ringelblum era che i tedeschi, che già distruggevano biblioteche e cimiteri, non solo eliminassero gli ebrei fisicamente, ma si impegnassero a eliminare qualsiasi traccia della loro presenza, tra cui la loro cultura. In una lettera indirizzata ad un caro collaboratore, egli mostrò tutta la sua preoccupazione e il timore che l'identità ebraica potesse essere completamente cancellata e con essa tutti i suoi rappresentanti, intellettuali, artisti, scrittori. Egli stesso sentiva il peso della responsabilità di scrivere e di raccontare. Gli altri storici erano morti. Chi avrebbe potuto testimoniare quello che avevano vissuto? La storia non conosce nessun altro esempio di un nemico così deciso a cancellare ogni traccia dei vinti. I romani, dopo aver distrutto Gerusalemme, lasciarono il muro del pianto. I barbari, dopo aver invaso Roma, lasciarono ovunque le tracce materiali della cultura romana. Gli invasori musulmani, dopo aver conquistato la Spagna cristiana, trasformarono le chiese in moschee. Ma quello che i tedeschi hanno fatto alle antichità culturali ebraiche non ha precedenti nella storia. Era necessario, secondo Ringelblum, che la coscienza storica del popolo sopravvivesse alla guerra e non fosse dimenticata, così come il contributo delle LPZ, di cui faceva parte e in cui riversò tutto il suo impegno politico. Il 7 marzo 1944 il bunker del Crisia fu scoperto dai tedeschi. Ringelblum, la moglie e i figli furono portati insieme agli altri prigionieri alla prigione di Payak. Alcuni suoi amici cercarono di liberarlo, ma egli rifiutò poiché nel piano di salvataggio non era previsto la salvezza dei familiari. Qualche giorno più tardi Ringelblum e la sua famiglia furono fucilati presso le rovine di quello che rimaneva del ghetto. Quasi tutti i collaboratori dell'archivio, circa 60 persone compreso il suo ideatore, morirono e le loro biografie sono ancora oggi in parte sconosciute. Ci rimangono però i documenti che essi hanno compilato e che descrivono diversi aspetti della vita all'interno del ghetto. I superstiti dell'Oineg Shapes furono solo tre. Ernst Wasser, il segretario che gestiva l'attività quotidiana dell'archivio e teneva i registri dei collaboratori, sua moglie Bluma e la giornalista Rachel Auerbach. Finita la guerra, quando Auerbach cominciò a sostenere che sotto le macerie di Varsavia era sepolto un archivio, nessuno le diede in un primo momento ascolto. Finché nel 1946, durante una commemorazione a ricordo dell'insurrezione del ghetto, la donna prese la parola e attirò l'attenzione su di sé e sull'archivio nascosto dell'Oineg Shapes di Ringelblum. L'archivio per lei non rappresentava solo il simbolo dell'unità del popolo ebraico contro lo sterminio, ma era anche una risposta ai primi scritti post-bellici dei superstiti, che tendevano a falsare la realtà della vita all'interno del ghetto. Lei e Wasser erano decisi a ritrovare l'archivio e a trasmetterne l'eredità. La storia dell'Olocausto non doveva essere solo scritta da storici professionisti, i superstiti erano decisivi per indirizzare il lavoro. I documenti dell'archivio furono ritrovati in due momenti diversi. La prima parte, che comprendeva la documentazione scritta dall'inizio della guerra fino al 2 agosto 1942, fu rinvenuta nel settembre del 1946. La seconda fu scoperta nel dicembre del 1950. Probabilmente fu seppellita anche una terza parte, che però non fu mai rinvenuta. I dossier che costituivano la prima parte dell'archivio erano stati rinchiusi dentro scatole di latta e zinco, che non erano state sigillate bene per la fretta e ciò ne provocò il deterioramento. Gli scritti della seconda parte erano invece stati riposti dentro dei bidoni del latte e subirono meno danni. All'interno vi erano anche diversi documenti ufficiali sull'operato del Judernat e dell'Adenilf, ma, cosa assai importante, vi erano molte testimonianze di superstiti del campo di concentramento di Treblinka, intervistati dopo la loro evasione. L'Oineg Shapes impiegò un gran numero di trascrittori, interviste ed altri documenti furono ricopiati più volte. Bisognava salvaguardare il più possibile il lavoro condotto lasciandone molte riproduzioni. Quando nel dopoguerra fu ritrovato l'archivio per via di questo procedimento, risultò difficile distinguere le copie dagli originali. Nella prima parte ritrovati non furono rinvenuti documenti originali, ma solo un gran numero di copie. Probabilmente Liechtenstein e i suoi collaboratori, nella rapidità con la quale avevano dovuto nascondere il materiale, avevano fatto un po' di confusione nel rimettere in ordine la documentazione dopo averla esaminata.